Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Un programma realizzato rigorosamente senza olio di palma.
Abbasso il contrabbasso,
io non ne posso più.
Abbasso il contrabbasso,
chi me l'ha fatto fare il contrabbasso di studiare?
Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Niente, non capiremo mai come fa la nostra siglista a sapere quando abbiamo un contrabbassista o una contrabbassista
ma
ospite.
Infatti, ma deve avere delle entrature strane,
non
dei
lo
droni,
sappiamo.
Forse dei droni che ci seguono.
Comunque era Enzo Pietropaoli, credo, che diceva questa cosa. Chi gliel'ha fatto fare,
lui.
Se non lo sa lui. Comunque poi lo chiederemo magari alla nostra ospite. Intanto, benvenute e benvenuti a Babilonia.
Ben trovato Sergio.
Buongiorno Valerio.
Un saluto agli ascoltatori.
Assolutamente, anche oggi siamo pronti a navigare, no? Insieme.
Sì, non lo faremo da soli, come
no.
Sempre, appunto, perché abbiamo già sostanzialmente presentato la nostra ospite senza rivelarne il nome.
No, perché vogliamo far precedere un ascolto. Anche meno, mi scuserà di Lene Ferrazza.
Sì,
no, voglio dire, è molto infervorata, ma il concetto l'abbiamo capito. Minina Francesca.
Sì, brava,
Labia, tra l'altro.
Però insomma, calmati,
sì,
ecco, verrebbe da dire.
Grazie comunque a Lene Ferrazza, con lei Sergio Labia alla chitarra. Ci hanno presentato così in musica Francesca Baccolini, che è con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, mi avete fatto un catturone eccezionale, sono molto contenta di essere a Babilonia.
Ma bello, poi scoprirò cosa significa catturone. Ma insomma,
però rende l'idea, no?
Rende molto bene l'idea.
Come quando a Bologna dicono polleggiare,
esatto.
È una cosa che uno magari non capisce subito, ma l'andazzo lo capisce, no?
Sì, si intuisce, sì.
Beh, Francesca Baccolini, contrabbassista, dov'è il contrabbasso? Intanto.
Il contrabbasso in questo momento è a casa che fa le nanne, perché appunto chi me l'ha fatto fare di studiare il contrabbasso?
Chi te l'ha fatto fare, brava.
Ma infatti, perché
ma tu l'hai mai tradito? Cioè, sei anche bassista elettrica o...
Io ho tradito il basso elettrico per il contrabbasso.
Ah, ecco. A un certo punto...
A un certo punto sono diventata grande e anche il volume dei bassi è cresciuto. A un certo punto ho avuto le necessità di esplodere,
giusto,
in dimensioni, visto che sono alta 1,60 m.
E che sensazione è appunto quella di imbracciare uno strumento così ingombrante che ti pesa addosso, anche nel senso buono?
Sì, perché poi Pietro Paoli insomma ha un'altra struttura fisica,
nel caso
di Francesca.
È vero, allora parto con le parole del mio insegnante di contrabbasso, che mi diceva: per suonare il contrabbasso non bisogna essere forti, grandi, grossi, corpulenti e maschi. Bisogna averci la cazzimma, come dicono a Napoli.
Ecco. Maestro, scusa, che forse abbiamo avuto ospite Roberto Bartoli.
Roberto Bartoli, esattamente.
Ah,
il mio papà
è
contrabbasso, assolutamente.
Vedi. Che ti saluta, diciamo, perché è passato dalle nostre parti. Gli abbiamo segnalato che saresti stata nostra ospite. Lui per cazzimma cosa intendeva? Per riguardo proprio trasformiamolo in musica.
Trasformiamolo in musica significa essere puntuali e precisi nel tempo, essere efficaci sulla corda, che non significa aggredire la corda del contrabbasso, significa muoversi con lei, significa capire qual è, in termini tecnici, l'inviluppo del suono dello strumento, quando attacca e stacca la nota e quando è utile muoversi sulla tastiera, che è una tastiera gigantesca, come potete ben vedere. E gli spostamenti devono essere ben calibrati.
Sì. Allora, questa cosa mi fa venire in mente una perla di saggezza che mi ha regalato un giorno Enrico Fagone, che è il contrabbassista della nostra orchestra sinfonica, e diceva: io non ho mai avuto dei segni sui polpastrelli perché tratto bene le corde.
È vero, è vero, è vero.
E loro mi restituiscono il favore.
A, B, C, D, E, F, G, H, G, K, L, M, N, U.
Spoken music.
È bellissimo, perché tu dici spoken music, uno pensa subito al Bronx, non so, parte una cosa rap, invece arrivano i quatre barbù che così sciorinano l'alfabeto in musica.
Però alla fine, esatto, noi stiamo larghi e laschi anche da questo punto di vista. In questo caso dove andiamo a finire?
In questo caso la voce recitante è quella di David Byrne.
Quindi andremo negli Stati Uniti, ma lui in realtà è scozzese, ma comunque è statunitense come ambito.
Lo conoscono naturalmente come frontman dei Talking Heads, in questo caso però un frammento della sua parabola solistica. Siamo nel 1985, il disco è The Knee Place e qui c'è una big band, un arrangiamento fantastico davvero per questo brano, The Sound of Business.
South on the highway. Their business was in another town, bigger than the town they were driving from. Business took place during office hours in both towns. This drive was considered business. The feeling of passing other cars was also considered business. Feeling of business being done. The feeling of drifting slowly through a field of moving vehicles. This was the real speed. Speed of business. Not the numbers on the speedometer. One of them is playing with the radio. Slowly changing a channel from one station to another. Sometimes listening to both channels at once. On one channel, a man was talking to another man on the telephone. Sugar, golden windows, taste of believing, carnival girl, love walks away, wishing well, knew you could, a face like that, dark highway.
Beh, un bel esempio di spoken music.
Notevole, no? Notevole. Io l'ho visto in tour con questo gruppo, questo ensemble tutto di ottoni. Tra l'altro c'era ospite anche Sam Vincent, chitarrista, cantante, meravigliosa. E tra l'altro David Byrne è bravissimo anche a muoversi sul palco.
È un animale da palco.
Sto seguendo un profilo Instagram che si intitola proprio I balletti di David Byrne. E dove ci sono frammenti video di come si muove, lo fa fin dai tempi dei Talking Talking Heads, ma soprattutto questo pezzo poteva andare avanti anche tre ore.
Ma io lo avrei faceva in realtà ipnotico. Questo Sound of Business, che tra l'altro fa parte della musica di scena per uno spettacolo teatrale, The Civil Wars di Robert Wilson.
Il teatro c'entra anche con le attività di Francesca Baccolini, ma prima di tutto, per quanto riguarda lei, arriva questo.
E quando succede non è bello. No. Non è vero, non è vero.
Sì, è il salto nel buio.
Non ti preoccupare, Francesca. No.
Sono contrabbassista alle spalle.
Esatto. Ti puoi reggere qualsiasi cosa. E in questo caso in realtà è un piccolo regalo sonoro che ti facciamo, ma lo facciamo senza presentarlo, quindi per questo è il salto nel buio, nel senso che vogliamo che sia proprio un ascolto vergine, che tu ci dica che vibrazione ti ha dato all'ascolto, cosa ti è piaciuto, cosa ti ha colpito. Allora, Francesca, che dici?
Per Baccolina, direi.
Interessante esperimento. Mi sembra di sentire qualcosa un po' all'Arthur Lindsay, al Lounge Lizard. Mi piacerebbe sapere chi sta vocalizzando, perché mi sembra... Potrebbe essere un Vincenzo Basi, ma...
Sarebbe contento, credo.
Sarebbe molto contento, sì, perché... Allora, Arthur Lindsay ci hai beccato, anche se lui non c'è, però siamo in Brasile, quindi la patria d'origine di Arthur Lindsay, e sono due artisti brasiliani di diversissima generazione. Uno è Ayrton Moreira, già percussionista pure dei Weather Report.
C'è solo una in più, in realtà, da Arthur ad Ayrton.
Esatto.
Attimo.
Che in questo caso si è fatto remixare un pezzo da Amon Tobin, musicista elettronico che giostra con le macchine, qui si sentiva, c'erano le tracce di un precedente pezzo di Ayrton Moreira messe a disposizione di Amon Adonal Santos de Araju, Tobin. Amon Tobin.
Se non lo chiami così per strada non si gira, diciamo.
No, però finisce il pezzo. Finisce il pezzo, esatto. Però ci trovavo, anche se appunto sarebbe stato forse più mainstream proporti un contrabbassista, ma invece ci trovavo qualche intruglio affine a quello che fai anche tu, che è anche quello di avere a che fare con l'elettronica, no?
Assolutamente, ma devo dire anche tra l'altro la componente ritmica bella sbilenca in tempi dispari mi trovi affine.
Tu quando lavori in solo con l'elettronica costruisci tutto oppure hai delle cose su cui lavori magari aggiungendo live ma che ti sei preparata?
Dici delle basi.
Delle
però.
Basi. Certo.
Ma è un processo a volte che ha sia a che fare con l'improvvisazione che con la preparazione a partire da un tema che magari mi preparo a casa e che poi posso mandare con le mie macchine o eseguire al contrabbasso. Dopodiché sì, quello che può succedere è che spesso alcuni brani sono aperti, sono dei canovacci su cui mi muovo poi in maniera più fluida anche rispettivamente a quello che devo andare a creare, a quello che mi è richiesto. In un concerto solista tendo forse di più a chiudere dei brani, mentre in altri contesti, come può essere il contesto teatrale, invece.
Ma il rec è consistente, cioè grande, c'è molta roba, oppure sei riuscita a miniaturizzare?
Purtroppo ancora adesso mi tocca andare in giro con un tavolino piuttosto cospicuo, ben apparecchiato tra sintetizzatore e vari effetti con cui filtro lo stesso sintetizzatore al contrabbasso.
Ecco, il primo brano che ci hai portato cos'è?
Il primo brano che vi ho portato è stato il mio esordio assolutamente da contrabbassista con il Lobo Combo, questo trio formato da me, Andrea Belfi e Rocco Marchi. Partimmo nel 2010 analizzando tutta l'opera di Moondog, o buona parte di quella che
beh, è stata una grande idea comunque. Beh, sì. Perché grazie. Moondog veramente è un musicista troppo poco celebrato.
Troppo vero. Poco, è vero. Non tra l'altro abbiamo provato un po'.
Era un però. Babilonico, vero?
Assolutamente, sì. Ante litteram addirittura.
Ma qui di che si tratta?
Il pezzo che vi ho portato si chiama All Is Loneliness, che è un canone meraviglioso tra quelli che ha scritto Moondog nel suo periodo. Trovo che sia uno dei più belli e struggenti che ha scritto.
Sentiamolo. Thank you.
Che bello, una sorta di canone fantasma, possiamo
sì,
chiamarlo così.
Ecco. Beh, c'era anche la tua voce.
Eh sì, esatto, oltre a aver suonato per la prima volta in un disco il contrabbasso, ho anche cantato per la prima volta in un disco, ma era necessario come un dog, nel senso non potevamo prescindere certo. da metterci al nudo nelle nostre vocali.
Abbiamo scomodato il profilo del vichingo imponente.
Lui se n'è accorto. Sap, anche qui la formula del canone veniva aleggiata,
esatto,
ma
esatto.
Moondog 1969.
Sì, ho detto vichingo, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, perché lui si vestiva anche proprio da vichingo.
Sì.
Moondog aveva anche questo vezzo tra
questo,
le tante cose.
Questo copricapo cornuto anche,
sì,
no?
Sì,
che
sì.
Un po' diciamo incuteva timore, anche perché era un possente.
Omone.
Era un
sì,
omone.
Sì, era possente.
Il vichingo della Sesta Avenue.
Esattamente.
Discrome. E noi così abbiamo bellamente sottratto, rubato la sigla a un altro programma che sono le Discrome.
Pensavo ci fosse un'interferenza.
No, 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 è semplicemente per evocare la nostra musica per colibrì.
Ah, ok.
Allora, in sostanza noi ci riferiamo, lo dico a Francesca, alla musica diciamo estremamente virtuosistica, quella che mette insieme parecchie note, a volte anche troppe, in modo... appunto virtuosistico,
sì.
Molto virtuosistico.
Sì.
Oggi però non è il caso, perché sono stato didascalico. Ho trovato una canzone, una chanson meglio, che si chiama proprio Le Colibri.
Ah, quindi.
E quindi Ernest Chausson è l'ultima delle sette melodie, la sua opera 2, scritte da Chausson nel 1882 su testi di un poeta francese, Le Comte de Lille. Le immagini sonore evocano quindi quelle di un colibrì che si abbevera al nettare di un fiore dorato. Fino alla morte, è una metafora, se vogliamo, del sacrificio amoroso. Ti piace?
Molto, molto. Mi sono anche un po' intristito, ma spero che la musica mi tiri su.
Mer, où la coquille.
posso confessare la mia passione per il registro vocale del controtenore?
Perché no, non c'è niente di male.
Meraviglioso, perché voce maschile ma con tessitura femminile, e in questo caso Ernest Chausson, Le Colibri, ad interpretarlo magnificamente era Philippe Jaroussky, qui con Jérôme Ducrot al pianoforte, ma...
Perché? Attenzione,
ho detto Ducrot e
è arrivato un temporale.
Non dovevo dire Ducrot. Questo peggio. È il Colibri, no, no, scusa, no, perché succedono cose.
Si aprono le linee incontrollabili, anche quelle telefoniche.
E i pollai, ma no, questo non esiste più in natura, credo. Vabbè, rispondiamo. Pronto?
Si chiama nomadismo artistico, no? Io
che
faccio
cosa?
Quella cosa lì, nel senso come lo facevo quando avevo 18 anni, non è cambiato nulla in quel senso. Cioè, sono sempre curioso di conoscere e relazionarmi con persone che hanno un'urgenza artistica, no? C'è una frase che mi ha colpito, che disse Longanesi, cioè che l'arte è un appello a cui molti rispondono senza effettivamente essere stati chiamati. E questo succede, no? Soprattutto in un periodo in cui tutto sembra più facile.
Ecco, bene,
ma fa continuamente fa delle domande.
Sì, ma poi chi è? Perché
credo sia Saturnino.
Ah, è lui.
Bassista, quindi forse
ha sentito Francesca. Non lo so. Pronto?
È ancora lì? Saturnino.
No, perché tu puoi fare musica, vai in qualsiasi negozio, prendi una scheda audio, un software,
sì,
e questo ti dà l'impressione di poter far musica, no? Quindi spesso ricevo messaggi tipo: ah, senti questa base che ha fatto mio figlio. È la base, che ci fai con la base? Cioè, se non c'è una voce sopra o se non c'è qualcosa sopra, no?
Sì.
Quindi cioè, c'è l'impressione di poter far facilmente delle cose che in realtà richiedono studio, passione, determinazione, metodo. Non è una cosa che si,
certo,
che si improvvisa.
Beh, però, ma non ce l'ha con Francesca, spero,
no,
se no ci arrabbiamo. Però, no, voglio dire... Arriva con un argomento così che non avevamo richiesto, così
no,
come
infatti,
la sua telefonata. Però lo salutiamo, lo salutiamo volentieri, Saturnino.
Però insomma, cioè, l'elogio dello studio e insomma, delle basi.
Però la vedevo perplessa, Francesca.
Sì, beh, sulla questione delle basi c'è talmente tanto da dire. Nel senso,
ecco,
che cosa intendiamo come base? Nel senso, allora buttiamo via un'enorme quantità di pezzo della musica, della storia della musica elettronica, che è composto da piccoli frammenti, non so, penso al lavoro enorme che ha fatto Delia Derbyshire all'epoca della BBC Radio. Erano di fatto pochi elementi, come sono pochi elementi quelli nelle basi dove poi si andrebbe a
forse
costruire.
Lui intendeva che una volta si costruivano faticosamente, mentre ora esistono applicazioni che,
sì, certo,
che le fanno da sole,
che possono sformarle, ma poi sì,
forse
il destino della musica prodotta con poco, secondo me storicamente avrà anche quel poco processo storico che,
sì,
che sarà il suo destino. Non, se abbiamo ascoltato un brano oggi come quello che abbiamo ascoltato poco fa sul Colibri, e ancora lo ascoltiamo e ancora ci riverbera nella mente, nella...
Cioè tu dici quello che poi deve restare resta.
Assolutamente, assolutamente.
Beh, lo salutiamo con...
A Saturnino?
Sì, con uno dei miei bassisti preferiti, che non è lui, però
vabbè,
insomma, spero
se
la
ne
prenda
farà una
simpaticamente.
Ragione.
No, lui è Carles Benavent. We'll be right back. Beh, questo è un trio che mi fa impazzire, è proprio Jorge Pardo al flauto, in questo caso Tino Di Geraldo batteria e percussioni, e Carles Benavente appunto al basso. Fretless. Tra l'altro tutti e tre sono stati collaboratori di Paco De Lucia, portano avanti quel linguaggio, ma davvero avanti, non lo ripeto.
Trasformandolo e attualizzandolo. Certo. Beh, ora abbiamo in qualche modo approfittato della sponda di Saturnino per tornare a Francesca Baccolini, la nostra ospite, che ci ha portato un altro regalo sonoro che arriva da quale progetto?
Allora, questo regalo sonoro viene dal progetto militante, ovvero dal periodo in cui ho suonato insieme ad Alessio Lega, cantautore fieramente anarchico.
Conosciamo bene.
Che salutiamo, esatto, sì. Caro Alessio. E questo brano che vi porto si chiama Frizzullo e serve per parlare ancora oggi di migrazioni, argomento ancora purtroppo di un'attualità struggente, e dei confini, delle guerre e di quello che viviamo tutti i giorni.
E chi c'è a suonare?
A suonare ci sono io al contrabbasso, Rocco Marchi alle chitarre, pianoforti, Andrea Faccioli banjo, Andrea Belfi alla batteria e ovviamente Alessio alla voce.
La notte color del vino vomitò ancora una nave, carica di curdi, una nave carretta, come si dice, dal mare. Una nave disperata, della solita disperazione, salpata dalla Turchia, rotta contro l'illusione. Sulla fiancata graffiata, scavata, una scritta misteriosa. Frizzullo diceva un nome, un monito, qualcosa. Cosa vorrà mai dire? Un dio, un tribuno, un'accusa? Sul fianco di quella nave, una ragione, una scusa. Che cosa ancora brilla nel fondo di questa notte? Che cosa ci tiene in piedi? Che cosa ci tiene a giro? Increspato di schiuma c'è chi tenta un respiro. Sentinella nella sentina, da che parte viene giorno? Sacro né una sfida agguerrita. Frizzullo è un nome storpiato, precisamente un cognome. Sta per Dino Frisullo, come dire, attenzione. Noi siamo i suoi amici, parenti, suoi protetti, suoi figli. Siamo quelli di Frisullo. Dischiudete gli artigli e lasciateci passare. Alla faccia dell'assassino, è una lotta per la vita. Ci dà una mano Dino. Sentinella pallida e assorta nel mezzo del fumo grigio, c'è qualcosa che schiude i denti, che telefona e sfida. Però se tendi l'orecchio qui, tutto quanto grida, e rida mentre tu dormi, la morte del pomeriggio. Dino Frisullo fu un militante di avanguardia operaia. Poi finì il 68 e si archiviò la battaglia. Contrordine, compagni, non si cambia più il mondo. Anzi, cambiatevi d'abito e restate sul fondo. Matino Frisullo sul fondo inciampò nella coscienza. Come una bomba innescata, un futuro di resistenza. E fondò e fuse, diffuse più di un'associazione. Lo scopo? Salvare il mondo. Pensa che ostinazione. Capitano, la mia casa fa acqua, se diroccata. I tappeti marciscono e tutto mi sembra idiota. C'è musica in ogni bar, ma non si muove una nota. L'annunciatrice annuncia il programma della serata. Frisullo era dietro tutti i migranti, sempre presente. Fu arrestato in Turchia e condannato, innocente. Ma di quell'innocenza aggressiva, che non è una consolazione. E quando fu liberato tornò in trincea con quel nome. anche perciò i curdi se lo scrivevano sul fianco d'ogni barcone. Frizzullo, Firosillo, insomma, grande protezione. E mentre un tumore se lo portava in un lampo, aveva l'aria scocciata come per un contrattempo. C'è ancora una nave a Brindisi che il nero non inghiotto, che il buio non si è mangiata col suo passo sicuro. Dagli qualcosa ancora sta fissando l'oscuro. Sentinella, sentinella, a che punto resta la notte? Sentinella, tu dimmi a che punto è la notte.
Come tutte le canzoni di Alessio Lega, non lascia indifferenti questo testo.
Infatti,
evidentemente.
Sì, sì, sì. Qui suonavi anche l'archetto.
Qui sto suonando il contrabbasso con l'arco, sì, e tra l'altro è il timbro che ho voluto dargli perché il tema è navale. Il contrabbasso ha questa matrice, secondo me, che può far sentire le profondità di un mare in tempesta, e infatti in questo modo sono anche stata chiamata per far parte di uno spettacolo a cui sto tenendo tantissimo e che
è passato anche alle nostre latitudini.
Esatto, esatto, e che parla appunto proprio, come in questo caso, in questo brano che abbiamo appena sentito, di rotte di mare per necessità, per migrazione.
Qui c'era anche un banjo, che tra l'altro è uno strumento che molti legano semplicemente al folk statunitense bianco, ma in realtà è di origine africana.
O all'ino patruno.
O all'ino patruno, invece esattamente è uno strumento africano, ma mi permette di segnalare il fatto che c'è un altro folk che ogni tanto la Baccolini va a sfruculiare, ed è il liscio.
Sì, è vero.
Che a te piace molto.
Sì,
lo so,
sì,
lo so,
come vi è venuta in mente quell'idea lì?
Ah, l'idea intanto la diamo tutti al nostro capo orchestra, che è Enrico Gabrielli, che per un lieto evento ci chiese, mi ricordo, mi depositò tra le mani questo pacchetto enorme di partiture di qualcosa che non conoscevo, che soltanto da lontano avevo idea di che cosa fosse, che mio nonno mi faceva ballare sui suoi piedi quando ero bambina. E quindi è un'idea molto romantica in quel senso, sì. Ma quando ti trovi ad affrontare una musica che proprio non conosci e dici ma esattamente come potrei interpretarla, e insomma Enrico Gabrielli ha avuto questa folle idea di imbarcare dei suoi amici
e fare l'orchestrina
di molto agevole.
Mi piace come insegna molto.
Sì, perché poi abilita al ballo anche, sì. Quindi è agevole anche in quel senso. Beh, ascoltiamo adesso ad esempio tipo un Andrea Falconieri.
Ma sì, così è il primo che ti viene in mente.
Sì, così.
Esempio di liscio napoletano del primo 600. Ti piace? In effetti, nelle balere napoletane di quegli anni si ballava la corriente di Cialamota di Andrea Falconieri. Beh, fantastico.
Fantastico. Chi c'era qui ad interpretarla?
L'ensemble La Ritirata. Che
ti ho salvato
punto...
la vita, lo sai.
Perché?
Perché stavamo disannunciando senza dirlo.
No, mi prendi in giro su questa cosa, ma questo è molto breve.
Poteva anche...
D'altronde anche noi facciamo come l'ensemble, ci ritiriamo.
Come da già?
E ci pentiamo subito di esserci ritirati, perché arriva David Riondino con il suo Gramlò,
che è in realtà l'introduzione al nostro canto,
sì,
di Babele.
Esatto.
Ovvero?
Ovvero una perlustrazione dell'effetto che fanno idiomi che non siamo abituati a frequentare in musica, quindi al di là dell'inglese, del francese, dello spagnolo, ovviamente dell'italiano. Andiamo a cercare canzoni in lingue straniere, ovviamente, ma anche strane.
Qui c'è anche il francese, ma in realtà ci interessa anche l'altra parte del testo, che è in creolo comoriano.
Ho capito, quindi chi mastica il francese ha l'illusione di comprendere e non capisce una mazza,
no,
giusto?
No, poteva così essere così, no? In no, questo no, caso in realtà delle parti in francese vero ci sono,
ci sono,
però okay, è alternato al creolo comoriano, che è appunto quello delle isole Comore, che è il centro di interesse di questo musicista che si chiama Amada Smith. Vive a Marsiglia, è nato a Marsiglia, ma in realtà è di origini appunto dell'Oceano Indiano, e ha a un certo punto iniziato ad approfondire quelle culture identificandosi con le sue radici, ma anche con quegli strumenti, il gabussì, il longomalo, kayambe, che sono tutti strumenti tradizionali di questa parte di mondo che in realtà è molto creola, perché gli arrivano influssi dall'India, dall'Africa, dall'Arabia e naturalmente dai francesi, in questo caso, che erano quelli che si erano installati come colonizzatori nelle Comore. Il pezzo si intitola Mdoro, sentiamo, perché a noi ci interessa poi questo suono, l'onomatopea di queste lingue, certo, che andiamo a cercare, no?
Babaza wana waratsa lishia mzadze, tataba ya mwango aruanyu basimru.
Babaza wana waratsa lishia mzadze, tataba ya mwango aruanyu basimru.
Les flammes servent de lumière dans cette histoire. Les hommes deviennent des pompiers le temps des soirs. Attaché au piquet, une chèvre raconte une querelle de lézard qui se finit en cauchemar. Un couple cherche la cause, se rejette la faute dans leur dispute. Les insultes valsent comme des chaises. Le mari claque la porte, fuit la fournaise. Sa femme le poursuit, réclame une pause. Les enfants assistent impuissants à cette crise qui les dépasse autant que l'horreur dans les infos. Rêve d'un tuyau d'eau pour zapper ce feu, retrouver le monde joyeux de leur cause bichot. Dehors, la dispute se transforme en match de boxe. Les voisins filment la scène sans bouger l'index. La poste sur le net sans appeler les gendarmes. Après le drame, les commentaires dansent le tweet. Par le vacarme.
Beh, questo andava benissimo anche per spoken music.
Infatti,
no?
Perché sì, ci dà. Lui, tra l'altro, c'ha radici anche nell'hip hop, soprattutto quello marsigliese, che è un, diciamo, centro meticcio per eccellenza, e quindi anche per questo ci piace molto. Ridendo e scherzando, caro Sergio, siamo arrivati quasi alla fine.
No.
Davvero. Sì, è così.
Vabbè, dai, ricominciamo.
Possiamo, perché intanto in qualche modo ricominciamo, nel senso che dobbiamo ancora ascoltare un brano.
Ah, questo già mi
che
consola.
Che credo
mi
abbia
consola
a che fare con il progetto che dicevi prima, legato alla Sea-Watch.
Sì, esatto, è questo progetto dove sono stata chiamata in qualità di compositrice e musicista su palco, contrabbassista, con il Teatro Kepler 452 qui di Bologna, insieme
insieme alla regia c'è Enrico Baraldi e l'attore è Nicola Borghesi. Mi hanno invitata a mettere mano nella musica per narrare quello che sono stati 3 mesi che hanno passato sulla Sea-Watch al largo del Mediterraneo, di fronte alla costa libica. È uno spettacolo molto bello, appassionante, dove effettivamente la suggestione che c'è stata fin da subito da parte del regista è stata quella di chiamare un contrabbasso per parlare di una nave che attraversa un mare. E in effetti mi ci sono ritrovata benissimo in questa condizione nautica.
Quindi anche qui con l'arco, come ci dicevi prima.
Anche qui tanto arco, esatto, ma non manca anche momenti di pizzicato, di strumenti sintetici. Cerco nel mio linguaggio di non far mai emergere un elemento sopra l'altro singolarmente, sono insieme, ibridate in un unico flusso sonoro.
Beh, del resto sei di Livorno?
Sono di Livorno.
Quindi il mare, insomma,
è un porto, esatto.
È un imprinting.
No, scusa, volevo segnalare il fatto che per la registrazione si è affidata al nostro timoniere sonoro.
Assolutamente.
Da sempre, almeno qui a Bologna, ovvero Roberto Passuti.
E infatti, quindi restituiamo sostanzialmente i suoni a queste pareti.
Sì.
Che le hanno generate, accolte per la prima volta. Ringraziamo Francesca.
Grazie
per esserci venuta a trovare.
Grazie davvero.
Grazie a voi per avermi invitato. Un saluto a tutti quanti.
È stato un piacere e adesso ascoltiamo il brano naturalmente, ma prima salutiamo i nostri ascoltatori.
Certo, diamo appuntamento alla prossima settimana e nel frattempo siate babilonici.